Radio Giornale.
Dalla maggior parte dei cantoni una richiesta unanime alla Confederazione: anticipare i tempi delle riaperture per i ristoranti. Coira punta anche ad una maggiore considerazione dei test rapidi. Anche la Gran Bretagna guarda alla fine del lockdown, ma stavolta con prudenza. In giornata il Premier Johnson presenterà il suo piano per le riaperture. Sciopero generale oggi in Myanmar, a 3 settimane dal golpe. Non si arresta la protesta civile contro i militari, attesi nelle strade milioni di persone di ogni ceto sociale. Il Ticino punta sulla riapertura totale dei ristoranti per il 22 di marzo al più tardi, così da non compromettere il turismo pasquale. Molti altri cantoni invece, rispondendo alla consultazione voluta dal Consiglio federale sulla strategia di uscita dal confinamento, vogliono una riapertura parziale del settore della ristorazione già all'inizio del mese prossimo, e tra questi figurano anche i Grigioni. Da Coira sentiamo Roberto Scolla.
Allentamenti del confinamento più rapidi con l'apertura delle terrazze dei ristoranti è quanto chiedono, ad esempio, Uri, Turgovia, San Gallo, a Appenzello Esterno e Grigioni, come spiega il presidente del governo retico, Mario Cavigelli.
Abbiamo fatto delle buone esperienze nelle ultime settimane e la riapertura anche dei settori esterni della ristorazione, che ci sembra opportuna per tutta la Svizzera, anche nei paesi, non solo nelle takeaway in montagna.
Ma i Grigioni vogliono andare oltre e chiedono anche maggiore libertà per i cantoni nel concedere allentamenti, così da poter incentivare il monitoraggio e dare una contropartita a chi effettua test a tappeto. Conclude Mario Cavigelli.
Questa strategia di test è anche un grande impegno non solamente del mano pubblico, ma anche delle aziende, delle scuole, delle case per anziani. Sono state fatte degli investimenti che costano, e per quello deve anche essere possibile un reddito per loro quando i risultati sono buoni, e questi risultati sono approvati.
Queste le proposte inviate a Berna da Coira. Mercoledì sapremo cosa ne pensa il Consiglio federale.
Rafforzare le competenze scientifiche e tecnologiche a livello svizzero è questo lo scopo dell'associazione CH++ fondata da Marcel Salaté. L'epidemiologo attivo al Politecnico di Losanna abbandona la task force scientifica Covid-19, assicurando che la sua partenza non è però dovuta alle modalità di gestione della pandemia. Lo ha intervistato Alberto Andreani.
Sono gli strumenti a disposizione e non le intenzioni della task force ad aver indotto l'epidemiologo Marcel Salaté a uscire dal gruppo di esperti che consiglia il governo sulla gestione della pandemia. Col passare dei mesi, il co-sviluppatore dell'applicazione SwissCovid si è reso conto che il paese non ha saputo sfruttare appieno le possibilità offerte dalla tecnologia. La crisi, spiega il professor Salaté, ci ha mostrato che non eravamo pronti ad affrontare l'emergenza. Ora abbiamo invece l'opportunità di fare un passo avanti e prepararci in vista di sfide future. Il fatto che le autorità federali operassero ancora con il fax per la trasmissione dei dati sui contagi, prosegue l'epidemiologo, mostra quanto sia necessario far capo a strumenti ben più rapidi. Fondando l'associazione CH++, Marcel Salaté intende quindi promuovere attivamente l'impiego della scienza e dell'informatica a livello politico, amministrativo e civile.
La task force è indipendente.
Diversamente dal ruolo prettamente consultivo avuto finora dalla task force scientifica, CH++ sarà attiva anche politicamente se necessario. Promuovere le tecnologie dell'informazione, ci assicura l'esperto, non significa andare verso la totale digitalizzazione. Il paese va semplicemente aggiornato.
Andiamo ora in Gran Bretagna, dove oggi è atteso il piano di Boris Johnson per il dopo lockdown, con un calendario che prevede un'apertura prudente e graduale. Il premier britannico ha inoltre promesso che entro la fine di luglio a tutti gli adulti del Regno Unito sarà anche offerta la possibilità di vaccinarsi. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
L'ultimo lockdown e poi ritorno, sia pure graduale, alla normalità. E questo è l'obiettivo che oggi il primo ministro Johnson annuncerà in Parlamento. Un passaggio dalla chiusura attuale, la terza dall'inizio della pandemia l'anno scorso, ad una riapertura dell'economia, ma graduata nel tempo. Dovrebbe essere questa la tabella di marcia di Johnson, proprio lui, che l'anno scorso aveva sottovalutato la pandemia e chiuso il paese con molto ritardo. La parola d'ordine oggi, invece, sembra essere massima cautela, anche se i contagi e i decessi sono scesi grazie soprattutto alle restrizioni. Ma il vero asso nella manica di Johnson è la campagna di vaccinazione, la più rapida ed estesa in tutta Europa, con un inglese su tre già vaccinato, anche se solo con una prima dose. È sul vaccino che ha puntato tutte le sue carte Johnson. Ma gli scienziati restano molto prudenti e temono le varianti. E poi ci sono già più di 120.000 morti. Ed è per questo che Johnson si muoverà a piccoli passi. Apertura forse delle scuole l'8 marzo, meno restrizioni in vari settori, con l'industria dell'ospitalità all'ultimo posto. È la destra economica dei conservatori a voler aprire tutto al più presto. Si muore più di disoccupazione che di Covid, dicono. Ma se Johnson vuole che questo sia realmente l'ultimo lockdown, non può rischiare. Difficile equilibrare Covid ed economia. È come, per un acrobata, camminare sul filo.
In Italia invece è stato prolungato di un mese il divieto di mobilità tra le regioni. Il provvedimento, che scadeva a fine febbraio, dovrebbe essere ufficializzato oggi dalla riunione del governo in programma questa mattina. La misura resterà in vigore fino al 27 marzo. Ancora guai per il costruttore statunitense Boeing, che ha raccomandato alle compagnie aeree la sospensione dei voli di alcuni dei suoi modelli 777 in seguito all'esplosione di un motore di un aereo della United Airlines poco dopo il decollo da Denver in Colorado. Nessuna vittima, ma tanta paura per i detriti caduti al suolo. In redazione Paola Nürnberg.
Sotto indagine c'è il motore Pratt & Whitney 4000, in realtà non nuovo a problemi del genere. Così ora la FAA, l'Agenzia Americana per l'Aviazione Civile, ha ordinato delle ispezioni approfondite sui modelli di Boeing 777 che montano questo reattore. Negli Stati Uniti fanno parte solo della flotta di United Airlines, altri esemplari sono in servizio nelle compagnie di bandiera di Giappone e Corea del Sud. Tokyo ha perciò disposto immediatamente il divieto di sorvolo per questi aeromobili. Ma l'incidente occorso sabato al volo United Airlines 328 diretto alle Hawaii a Honolulu solo per puro caso non ha avuto conseguenze molto gravi dopo che il suo motore destro, che aveva perso la cappottatura anteriore, si è incendiato.
121, this is going to be an airliner that looks like it exploded. There are parts everywhere.
Queste sono le voci raccolte dal centralino del 911, il numero per le emergenze negli Stati Uniti. Voci che arrivano da Broomfield, dalle porte di Denver, dove i cittadini allarmati denunciano pezzi di aereo che piovono dal cielo. Temono infatti che sia esploso in volo. Invece, il Boeing 777, da poco decollato con 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, era riuscito a rientrare in aeroporto senza ulteriori problemi. Ma a bordo erano stati attimi di terrore, come raccontano i testimoni, alcuni dei quali durante l'atterraggio di emergenza, convinti di non farcela, avevano messo i documenti in tasca, hanno detto, per poter essere eventualmente identificati.
And then all of a sudden it was just this big.
Improvvisamente abbiamo sentito un'esplosione, poi l'aereo ha cominciato a vibrare forte. Eravamo seduti vicino all'ala, quindi ho guardato fuori dal finestrino e ho visto del fumo, dice una passeggera. Mentre a terra, molti si sono ritrovati con pezzi di motore nel giardino di casa o caduti sulle strade e vicino alle auto. Ma questo incidente non è il primo del genere. In dicembre un volo di Japan Airlines aveva avuto un problema analogo, mentre nel 2018 un aereo sempre di United Airlines e anche quella volta diretto a Honolulu aveva rotto il motore destro, fortunatamente poco prima dell'atterraggio.
Non si arresta la protesta in Myanmar a 3 settimane dal golpe che ha rovesciato il governo civile eletto di Aung San Suu Kyi. Oggi nel paese è stato indetto uno sciopero generale nazionale con l'obiettivo di rafforzare il movimento di disobbedienza civile contro l'esercito. Milioni di persone di ogni ceto sociale sono attesi nelle strade di tutto il paese. Dal 1 febbraio la repressione del regime contro le proteste pacifiche ha causato 4 morti tra i giovani manifestanti e indignato la popolazione. Attivisti e celebrità hanno chiesto a tutti di partecipare, ma come sta rispondendo la gente a questo appello? Quali notizie giungono dalla Myanmar? Per saperlo ci colleghiamo con la nostra collaboratrice dal sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo.
Sì, le prime immagini sono giunte verso le 9 ora locale, anche se inizialmente era stato annunciato un blocco di internet fino alle 12 a Yangon, quindi 3 ore in più di quello che da una settimana è diventato un blocco notturno regolare dalle 21 alle 6. Nulla sembra minare l'organizzazione e lo spirito dei cittadini. Centinaia di persone erano già posizionate fuori dall'ambasciata americana a Yangon nelle prime ore del mattino. Altrettante hanno aggirato il blocco di numerose strade e ponti pronti per unirsi alla protesta che conta già migliaia di partecipanti. Negozi e mercati hanno informato la clientela della loro chiusura, tra cui il più grande rivenditore al dettaglio City Mart Holding o il centro all'ingrosso Macro a Yangon, uno sciopero che potrebbe quindi diventare la seconda più grande rivolta popolare nazionale dopo quella dell'8 agosto 1988, quando milioni di persone sfidarono il regime di allora. Una rivolta che finì nel sangue, e i militari hanno avvertito anche oggi che ulteriori confronti con la polizia potrebbero fare nuove vittime.
Nessuno sembra dunque essere disposto a fare concessioni. Come uscire allora, Loretta, dal posto, da questo braccio di ferro che si accentua sempre di più?
È un gioco pericoloso, sappiamo che è un esercito senza scrupoli, ma l'incredibile mobilitazione delle ultime settimane ha messo i militari in una posizione di debolezza, perché anche di fronte alla repressione, agli spari sulla folla con munizioni vere, la gente non mostra paura, è forte e unita come non mai ed è determinata a non farsi più imbavagliare. Certo, l'esercito sta introducendo leggi draconiane, opera arresti, intimidazioni durante la notte, proprio quando internet non funziona, le persone sono vulnerabili, tattiche che naturalmente preoccupano, ma per molti analisti la comunità internazionale ha la possibilità di costringere i militari al tavolo dei negoziati con sanzioni mirate contro i leader dell'esercito e le compagnie che controllano, oltre che con un embargo globale sulla vendita di armi.
Loretta Dal Pozzo e gli aggiornamenti sulle proteste contro il golpe in corso in Myanmar. Lo sport ora con l'hockey su ghiaccio e l'Ambripiotta stasera di scena a Zurigo. Giordano De Lucia.
Se si tratta di un recupero di campionato, le ventinesi che contro i Lions andranno a caccia della loro prima vittoria dopo ben 7 sconfitte consecutive. Inizio dell'incontro alle 19.45. Nel calcio ricordiamo la sconfitta ieri in rimonta del Lugano a Cornaredo, battuto da Lucerna a 3-2, una nuova battuta d'arresto che allunga così l'astinenza di vittorie dei bianconeri, incapaci di vincere nelle ultime 13 partite. Lugano ora quinto in classifica a 27 punti, a solo più 5 dalla zona retrocessione. Ricordiamo anche che in Serie A, dopo il successo dell'Inter 3-0 nel derby, dell'Atalanta 4-2 sul Napoli, stasera la Juventus affronta il Crotone e a Cortina è sceso il sipario sui mondiali di sci. L'ultimo oro, quello dello slalom, è andato al norvegese Foss Solebag. Svizzeri di nuovo deludenti al maschile, ma il bilancio con 3 ori e quelli di Lara Gut e Corinne Suter rendono comunque contento il presidente di Swiss-Ski Lehmann, e anche di questo parleremo nel nostro magazine Tempi supplementari in onda stasera su Rete 3 dalle 19.20, e che si occuperà anche della protesta dei giocatori di hockey contrari alla riforma voluta dalla Lega.